Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Buongiorno, bentornati al nostro appuntamento con il Notes, adesso in onda in versione speciale con Arnaldo Casali, ma soprattutto anche con Francesco Patrizi, ma soprattutto con un grande ospite oggi che è Krzysztof Zanussi, uno dei più grandi registi polacchi che Arnaldo ha così voluto portare qui e noi ovviamente siamo molto contenti. Grazie al maestro Zanussi di essere qui, presente a Terni anche col suo ultimo film che si chiama Il Sole Nero, e Arnaldo, ovviamente so che sei un suo fan e quindi a te la parola.
Sì, no, io sono particolarmente onorato di avere qui in studio Krzysztof Zanussi, perché oltre, insomma, al legame che ha ormai con la città di Terni, Il Sole Nero è stato girato in gran parte negli studios di Pavigno, con il Festival Cielo e Terra, di cui ormai è un punto di riferimento imprescindibile, ma anche con questo programma, perché io penso che il maestro Zanussi è uno dei personaggi di cui abbiamo parlato di più in assoluto in questo programma.
Oh, abbiamo... è vero, posso testimoniarlo.
Abbiamo fatto 3 puntate dedicate interamente a lui, abbiamo trasmesso, credo, almeno 3 volte delle interviste, e poi abbiamo trasmesso i documenti, diciamo, sonori dell'anno scorso del festival, della cerimonia finale nel corso del quale Krzysztof Zanussi aveva ricevuto il premio alla carriera, e anche del dibattito su San Francesco più recentemente. Quindi grazie davvero di essere qui presente.
Ma grazie ai nostri ascoltatori di aver pazienza di ascoltare ancora una volta la voce che hanno già sentito tante volte.
Allora, io presento anche Francesco Patrizi, che è qui con me.
Grazie che mi presenti alla mia trasmissione, sei molto gentile. Sì, una puntata speciale di Rotocalco Cinema, questa volta non parliamo di un regista, ma parliamo con un regista. Questa è la prima volta che ci capita e per noi è una cosa molto importante. Dunque, Krzysztof Zanussi, una domanda che mi viene dal cuore: sono un appassionato di cinema e amo moltissimo il cinema polacco. Penso che ci sia stata quella stagione degli anni 60 che sia stata, come in tutto il cinema anche italiano, francese, la stagione un po' d'oro, in cui c'erano tanti giovani che facevano cinema. Oggi in Polonia, non so, in Italia i giovani oggi scarseggiano. Ho visto anche nel resto dell'Europa che un po' il cinema che va avanti è un cinema di gente che ha più di 50 anni. Ma in Polonia com'è la situazione?
Credo che soprattutto l'età ha una importanza minore, perché il percentuale delle persone dotate tra i giovani e tra i vecchi è uguale, lo stesso il percentuale dei conformisti e non conformisti è uguale. Allora, qualsiasi differenza della generazione mi sembra una cosa completamente apparente, inutile, non importa molto. È vero che il pubblico cinematografico oggi è soprattutto composto dei giovani, ma pubblico nel cinema non è un pubblico essenziale per cinema. Veramente si fa cinema oggi per la DVD e per la televisione. Questi sono i luoghi dove cinema trova il suo pubblico. Invece la sala cinematografica è una vetrina dove si presenta il film, però anche gli incassi sono adesso minori, cioè gli incassi del cinema non giocano il ruolo principale. Questa è una evoluzione abbastanza interessante, però non c'è dubbio che in tutta Europa almeno c'è un grande regresso dello stile, della complessità, della ricchezza del cinema.
Infatti lei ha detto una cosa interessante, colgo questo spunto, l'età non conta. Un tempo, io parlo almeno 30 anni fa, così non l'ho vissuti, ma da quello che ho potuto vedere, essere giovani significava anche essere anticonformisti, essere innovativi. Oggi no, essere giovani significa essere conformisti.
Un po' sì, però dai vecchi idealisti sono nati tanti cinici, questo anche sappiamo benissimo, dobbiamo essere cauti. Non sempre anche anticonformisti. Conformismo giovanile rimane come il programma per il resto della vita.
Ma si è visto con tanti maestri questo, che hanno cominciato rompendo gli schemi e poi hanno fatto un percorso quasi inverso.
Anche succede l'altra cosa, Buñuel è diventato veramente maturo come uomo vecchio, ha fatto i film più coraggiosi e più belli, De Oliveira, che rimane anche un autore molto marcato, molto, molto, molto speciale, continua la stessa linea negli suoi anni 90, stando girando e facendo un record mondiale della
età. Arriverà ai 100 anni facendo sì, cinema forse di questo passo.
Spero di sì. E così diciamo che questo non è un fattore. Ma il fatto che c'è un regresso è un fatto spiacevole, ma un fatto che si può spiegare con la democratizzazione del cinema. D'una parte un accesso alla camera è diventato un accesso aperto a tutti, perché comprare la camera DVD, anche alta definizione, costa relativamente poco. Allora, tutti possono fare un film, come negli anni 20 ciascuno poteva scrivere un romanzo perché si è apparsa la macchina a scrivere. E anche in letteratura si diceva questo sarà il fine della letteratura, e non è vero, non è successo questo. Allora lo stesso è successo con cinema. Il cinema è più democratico e anche il pubblico si è cambiato, è un pubblico molto più largo, e ovviamente se il pubblico è largo, il livello medio si è abbassato. E io torno adesso dagli Stati Uniti, ho avuto la mia rassegna sul Pacifico, nella città di Seattle, c'è una città di Boeing, di grande fabbrica della aeronautica americana. Allora cercavo di fare questo esempio che mi sembra una parabola abbastanza precisa. Questo regresso dal linguaggio cinematografico è un po' simile al regresso dei trasporti aerei. Io 25 anni fa potevo prendere una Concorde, un supersonico da Londra a New York, e in 3 ore e 30 minuti sono arrivato in un comfort straordinario. Oggi non è più possibile, cioè Concorde era più elitista e non poteva sopravvivere l'aumento dei prezzi. E lo stesso con il livello del cinema. Cinema così sofisticato, come faceva una volta Fellini, Pasolini, Antonioni, per citare solamente gli autori italiani, non è più possibile, perché non c'è più pubblico sufficiente per appoggiare. C'è ancora Ermanno Olmi, che è un grande maestro, uno di quelli che credo che anche matura, non tanto matura perché era sempre maturo, però rimane.
Era così anche da giovane Olmi.
Sì, sì, è vero, però è un autore valido, sempre interessante. Questo cerco un po' come appoggio delle mie proprie posizioni, perché non voglio sentire che i giovani devono fare il cinema perché in questo momento io devo andare alla pensione, e invece non lo voglio. Credo che non è l'età che decide, ma lo stato d'anima del pubblico. È vero che oggi tra i giovani è un periodo, questo passo, quando vediamo più conformismo, più accettazione, più edonismo, più accettazione dei beni della vita, e meno voglia per incontrare la sfida. E lo stesso anche con le grandi domande metafisiche, che sono diventate un po' emarginate. Le domande che animavano l'umanità dall'inizio, queste domande: chi siamo, da dove siamo venuti, dove andiamo, queste domande sembrano oggi un po' marginali. E incontrando il pubblico americano, che è ancora molto più religioso che il pubblico europeo, facevo questa domanda, citavo questa domanda di Dostoevsky, una sola domanda importante, cioè se Dio esiste. E il pubblico mi rispondeva che la domanda è interessante, però non è una domanda centrale, è uguale alla domanda se UFO esiste o se esisteva una volta Atlantide. E io direi che queste non sono le domande uguali, perché l'esistenza del Dio cambia la prospettiva dell'uomo. Si vede la vita, anche la nostra vita quotidiana, in modo diverso. Non è una cosa così periferica, è una cosa centrale. Invece, in benessere, nella vita facile, nella vita confortevole, si può permettersi di dimenticare questa domanda e dire: non mi importa se Dio esiste o no, faccio lo stesso.
E vedo anche che, parlando del pubblico americano, io ho visto un po' una tendenza accolta non soltanto nel cinema, ma un po' in tutte le forme di arte e di comunicazione. C'è una grande voglia non di farsi delle grandi domande, ma di piacere a tutti i costi.
E sì, questo è diventato un valore assoluto.
Il piacere e il bisogno di essere accettati, il bisogno di avere consenso, il bisogno comunque di avere l'applauso. No, e questa è una cosa che toglie totalmente il senso della sfida.
Ovviamente, ma filosoficamente parlando, anche psicologicamente parlando, se troviamo piacere come valore assoluto, dobbiamo assolutamente aprirsi alla droga, perché non c'è più piacere che ci porta alla droga. E io un po' in malafede sempre dico che se parliamo del piacere, è meglio subito prendere la scorciatoia e dire: la droga assicura piacere assoluto e la morte è vicina, ma che importa?
a proposito del dover piacere che diceva Francesco, a me ha colpito moltissimo il penultimo film del maestro Zanussi, Persona non grata, che è stato, ha avuto anche un grandissimo successo, che già il soggetto, no, mi faceva riflettere, cioè il fatto di fare oggi un film, avere il coraggio di fare un film che parla di un ambasciatore di mezza età, vedovo, e al centro della storia questioni, diciamo, diplomatiche. Sicuramente ci vuole molto coraggio, no, per raccontare delle storie che sicuramente non è che a primo impatto.
Direi di primo impatto, però l'ambasciata è un luogo abbastanza interessante dove non si può comprare biglietto, non si può visitarla, solamente tramite il cinema. Allora, se io voglio invitare il pubblico a visitare la vita diplomatica ha suo richiamo, ha anche le sue bellezze un po' misteriose, allora interessa, come i segreti del Vaticano, interessano tutti, anche se nessuno sa che cosa sono i segreti del Vaticano e se ci sono i segreti. Allora, segreti della vita diplomatica, e c'è qualcosa che forse può attraere l'interesse, però il fatto che il mio diplomatico non è un diplomatico di grande successo, è un diplomatico che confronta la sua sconfitta, e questo è una cosa dolorosa, però la sconfitta è qualcosa che dobbiamo tutti confrontare nella vita, non c'è la vita trionfale, sempre finalmente la sconfitta, perché la morte è una sconfitta.
Tra l'altro, sempre in Persona non grata, il film è recitato in quattro lingue, se non sbaglio, no?
Sì,
polacco, russo, spagnolo e inglese.
È vero.
C'è un grande gusto, secondo me, no? Nel cinema di Zanussi, nel anche mescolare le lingue. Lei fa un grande uso, no? Anche in altri film.
Ma questa è la mia esperienza vissuta. Io vivo tra vari paesi, faccio molti film in coproduzione. Allora mi interessa di documentare questo fatto, evidenziare che viviamo nel mondo globale dove tutte lingue si parlano nello stesso luogo. Questo isolazionismo, questa isola, non so, una piccola, la campagna lontana dove si parla solamente tra i vicini la stessa lingua, lo stesso dialetto, è una cosa anacronistica. Oggi non c'è più questo luogo, basta andare a Bruxelles, una città dove non si sa veramente quale lingua parla questa città, sono tante lingue. E questo è una normalità di oggi, cioè è vero che domina la lingua inglese nella nostra civiltà, diciamo, occidentale, però basta andare alla Cina per vedere che nessuno parla inglese, che tutti parlano mandarino, che noi europei sfortunatamente lo conosciamo poco.
Questa no, mi coglie al balzo una domanda: che ne pensa allora del doppiaggio?
Cioè, il doppiaggio è una cosa che tocca due paesi in Europa praticamente, solamente Italia e Germania, che per i motivi sindacali infatti ha una legge che incoraggia il doppiaggio. Questo aiuta molto di isolarsi dal mondo, cioè la visione italiana del mondo, anche anglosassone, è tutta italianizzata, perché tutti gli americani parlano italiano, allora trasmettono anche le idee nel modo italiano. C'è adattamento e finalmente tutto è falsificato. Anche del mente. Credo che questo impoverisce molto la recezione. I paesi nordici, soprattutto i scandinavi, non conoscono neanche il doppiaggio, i paesi anglosassoni non usano doppiaggio, però non si interessano di altri paesi e non vogliono neanche vedere i film sottotitolati. Invece nei paesi scandinavi, anche in Polonia, tutto è sottotitolato e con i sottotitoli si può seguire ascoltando i voci veri.
C'è una cosa strana però in Polonia anche, no? Che oltre ai sottotitoli spesso i film hanno l'interprete.
Ma solamente in televisione, ma mai nel cinema. In cinema questo accade in Russia, perché in Russia anche la conoscenza delle lingue straniere è molto limitata, e loro mettono la voce che legge i sottotitoli per facilitare questo alle persone che non riescono a leggere con la velocità necessaria. Ma queste sono tutte le tecnicalità. È vero che ascoltando l'altra intonazione e ascoltando la voce autentica siamo molto più vicini alla realtà diversa dalla nostra. Invece, se avviciniamo questa realtà tramite il doppiaggio, finiamo con un mondo molto piatto dove tutti sono come noi.
Tra l'altro ci sono alcune cose, dico una cosa sul doppiaggio perché è curiosa, ho notato su alcuni film italiani doppiati che quando bisogna citare la lingua c'è sempre grande imbarazzo nel traduttore. Allora ci sono, mi ricordo sul film con La Nona Porta, se non sbaglio, con Johnny Depp, che a un certo punto dice: qualcuno parli la mia lingua?
La mia lingua,
perché non posso dire l'inglese, parli in italiano, non posso dire l'italiano perché il film ovviamente è ambientato in inglese, no? Francesco, volevi dire qualcosa?
Volevo chiederle, maestro, lei ha citato l'esempio della televisione e del cinema, ma ultimamente, anche in base alla sua esperienza, la televisione è più alleata o più nemica del cinema, in generale, non solo in Polonia o in Italia?
questo è un mezzo, e mezzo in sé non può essere né amico né nemico, è un mezzo che può aiutare, però parliamo della burocrazia della televisione, parliamo sempre delle televisioni pubbliche, allora televisioni burocratiche, televisioni che sono appoggiati dal preventivo dello Stato o dalla tasse particolare, e queste decisioni sono in mani dei burocrati. Questo è sempre antipaticissimo, questi corridoi delle televisioni che frequento molto in tutti i paesi, è veramente una sofferenza, perché con il produttore privato, anche più volgare, più primitivo, ho una impressione che parlo con una persona che ha guadagnato questi soldi, forse rubato, però sono suoi e ha una piena responsabilità, decide quando vuole. Invece un burocrata nominato per la nomina politica dispone grandi soldi pubblici senza nessuna vera responsabilità e senza un vero impegno. Questo è molto umiliante, questo lo sento molto come la grande umiliazione, parlare con i dirigenti delle televisioni pubbliche, e il modo come trattano gli artisti è sempre antipaticissimo, ma questo da anni è così e dobbiamo accettarlo, perché le televisioni pubbliche e private hanno meno interesse nei programmi culturali, lo fanno di tempo in tempo per i motivi del prestigio, ma questo è raro.
C'è una differenza da questo punto di vista tra anche la Polonia, l'Italia o altri paesi? Questo mi interessa.
No, nel senso che l'arroganza, cioè, l'arroganza degli enti pubblici è completamente uguale, e qui siamo molto simili.
Sembra, almeno in Italia, che per fare cinema c'è bisogno dello Stato. Tutti si rivolgono allo Stato e lo Stato finanzia la fase di produzione ma non di distribuzione, e per questo tanti film poi muoiono appena sono nati. Non esistono più grandi produttori, non esistono più gente che crede nelle idee? E questo è il problema?
Così che c'è meno gente che crede nelle idee per i motivi sociologici, che anche c'è meno mercato, c'è meno interesse, come credo che all'inizio della nostra conversazione cercavo di indicare, che 30 anni fa il livello medio del pubblico cinematografico era molto più elevato, allora si poteva andare con i film di Antonioni e mostrarlo sui grandi boulevard di Parigi, e avevano un successo commerciale, come Fellini aveva un successo commerciale, anche Tarkovsky aveva un certo successo commerciale sufficiente per coprire i costi della produzione. Allora questo provocava anche la sfida per un produttore. Oggi questo è diventato molto più difficile, perché i film europei raramente hanno un successo e il mercato è molto più piccolo e completamente dominato dai film nordamericani. Nostri mercati nazionali sono relativamente piccoli, non ci sono più star europei. Una volta Lollobrigida, Sofia Loren, Cardinale sono state le star, Mastroianni, le star internazionali cresciuti in Europa. Invece oggi sì, c'è qualcuno conosciuto in Europa e conosciuto tramite i film americani, ritorna dall'America, come Agnelli, come Depardieu, che è diventato più famoso per suoi film minori però fatti in America. Questo è anche un triste fenomeno, perché non siamo più in grado di generare i personaggi tipici europei. Pensiamoci di Brigitte Bardot. Brigitte Bardot non poteva essere americana. Dal carattere aveva un charme tipicamente francese, solo una francese poteva esserci così. Anche Sophia Loren non poteva essere americana, ha un stile diverso. E questa era una certa specificità dell'Europa. Abbiamo potuto creare i personaggi come Gérard Philippe una volta, come Alain Delon, che avevano un carattere molto particolare europeo e anche nazionale. Oggi sembra che l'Europa non riesce a generare i tipi umani interessanti tipicamente europei. C'è qualche anche cambiamento, allora dobbiamo aspettare i grandi star americani, e con queste star in America si fa grandi film che hanno un successo, possono avere un successo internazionale, anche perché il mondo è globalizzato e gli americani hanno grandi mezzi anche della pubblicità, e noi per compensare questo abbiamo bisogno dei fondi statali. Ma fondi statali è una cosa assolutamente normale nell'arte, nessuno chiede perché ci sono fondi statali per l'opera lirica, perché ci sono fondi statali per le orchestre filarmoniche, per i teatri stabili. Allora naturalmente cinema è ancora più importante, allora deve essere ancora più appoggiato dallo Stato, che è un erede di un re o dell'imperatore o del papa, allora dispone certi beni che appartenevano una volta al centro del potere, e anche certi obblighi.
Io ho l'impressione, appunto, essendo stato diverse volte in Polonia, che comunque in Polonia rispetto all'Italia ci sia molto più amore per il cinema, cioè viene curato di più il cinema in generale e anche il cinema polacco rispetto all'Italia.
Cioè, non posso fare paragone perché sono due mondi diversi, conosco solamente il mondo polacco, ma è vero che il cinema appartiene a questa tradizione, cioè fa parte di questa tradizione ancora dell'Ottocento, dove la nostra identità nazionale fu espressa solamente tramite l'arte, perché non abbiamo avuto lo Stato polacco aveva una interruzione dopo molti secoli, siamo stati nell'Ottocento, oppressi dai nostri vicini e non esistevamo come lo Stato, siamo ripresi dopo la Prima Guerra Mondiale. Allora, durante più che un secolo, solamente l'arte faceva un legame del popolo che viveva sotto tre varie entità nazionali, cioè austriaca, prussiana e russa. E questo le ha montato un prestigio enorme. Mi piace ricordare che i grandi poeti dell'Ottocento sono sepolti nella cattedrale reale accanto dei re, perché facevano lo stesso ruolo, avevano lo stesso ruolo, unire il popolo, fare un riferimento. Non abbiamo avuto grandi ammirali, grandi generali, perché non abbiamo avuto lo Stato, però abbiamo avuto grandi poeti, grandi musicisti, e Chopin, per esempio, è per noi una bandiera nazionale. Però anche Italia, nell'epoca di riunificazione, aveva Verdi che faceva...
Allora sì, noi adesso invece abbiamo più difficoltà forse in Italia a valorizzare... Ma io una volta qui proprio in trasmissione avevamo Alberto Crespi, che è un celebre critico italiano, e proprio parlando del rapporto del cinema italiano, facendo proprio il paragone con quello polacco, lui sosteneva che forse un ruolo ce l'aveva avuto proprio comunque anche il regime, che aveva interesse comunque a dimostrare anche il fatto che in Polonia si facesse, no? È un orgoglio comunque il cinema...
Sì, è vero che questo orgoglio anche per i paesi totalitari aveva sua importanza, anche nell'epoca fascista in Italia. Mussolini appoggiava molto il cinema italiano, sapendo che questo è una bandiera che dimostra che il paese va avanti.
Quindi capita che poi durante i regimi la resistenza cresce anche nell'arte, perché appunto...
Esattamente, ma questo è possibile quando l'arte ha lo spazio per esistere, quando l'arte è completamente marginata, come diciamo in Svizzera, gioca un ruolo minimo. So che i svizzeri, dopo le statistiche, è un paese, uno dei più ricchi, che spende meno per la cultura, meno di tutti gli altri paesi europei. Infatti gli italiani spendono di più, cioè il consumo della cultura in Italia è altissimo, e in Svizzera bassissimo, anche se Svizzera è molto più ricca.
Quindi l'Italia, la ricchezza non è amica comunque della
credo che benessere può essere portare anche certi pericoli, perché come gli animali nei giardini zoologici ingrassano.
Il discorso della droga che diceva prima ritorna poi, no? Cioè, poi la droga di solito è quello che no, nei giovani senza... Prego Francesco.
No, volevo chiedere al maestro, uno dei problemi storici del cinema è il problema della censura. Ecco, lei dall'alto della sua esperienza sente di essere stato libero nel corso della sua carriera di esprimersi compiutamente, oppure no, e oggi a che punto siamo con la censura?
La censura esiste sempre nella vita civile, è un fatto molto positivo, non parliamo solamente male della censura. Per esempio, non si parla male delle persone presenti, non si parla male dei morti, non si parla male dei membri della famiglia, anche se si pensa varie cose. E questo è un atteggiamento civile, cioè censura in sé è un autocontrollo che molte volte è assolutamente desirabile, non voglio dire che è una cosa tutta male, però in sistema totalitario la censura era molto attiva e interveniva nei dettagli, anche perché lo Stato si sentiva responsabile per tutti gli aspetti della nostra vita, perché era un dispositore di tutti, gestiva tutti gli aspetti della vita. Nella società democratica lo Stato non si identifica con tutti gli aspetti della vita dell'uomo, allora c'è più libertà. Ma c'è sempre la censura del mercato, cioè c'è sempre qualcuno che dice: se questo non piace a gente, meglio non dirlo. Invece, anche in politica sappiamo benissimo che è lo stesso meccanismo. Il vero politico è capace di dire le cose che non sono popolari, che non piacciono alla gente, però sono giuste e devono essere dette. Però se questo politico non è dopo rieletto, vuol dire che ha perso. Lo stesso con il cineasta: se io dico le cose che non sono popolari e nessuno vuole vederlo. Finalmente rimango senza lavoro.
Io ho notato, tra l'altro, a proposito della censura, proprio nel percorso artistico di Cristoforo Zanussi, un'evoluzione anche, no? Cioè, dai primi film in cui forse determinati contenuti che erano già presenti emergevano in modo, no, quasi traspiravano nei film degli anni 70, fino ad arrivare invece agli ultimi anni, no, del comunismo, in cui alcune cose venivano molto più esplicitate, no?
Sì, però anche il sistema comunista, quando si avvicinava al suo fine, che non abbiamo mai anticipato, non abbiamo mai sentito che questo veramente può crollare, era una grande sorpresa per tutti, anche per tutti i sovietologi del mondo, anche per gli americani. Questo crollo accelerato era una sorpresa e anche un avvertimento grave, perché qualsiasi civilizzazione può crollare con una velocità enorme, come prendono bambini una infezione. Basta poche ore e dal bambino sano abbiamo un bambino morente. Questo può accadere anche con la società, che è molto facile perdere un equilibrio. E il sistema comunista crollava nel modo stabile e dopo c'era una grandissima accelerazione negli ultimi anni, che dall'anno all'anno perdevano completamente.
In Paradigma c'è una satira fortissima, molto palese, mentre ai tempi di Constance, no, le cose erano comunque trapelavano, o In vita di famiglia ancora. Sì. No?
Poi questa era tutta l'altra epoca, ancora non si sentiva che questo crolla.
Lei ha girato da un paese lontano, che anche da questo punto di vista è molto palese, diciamo, no, il rapporto con il regime, in un momento delicatissimo della storia polacca.
Cioè, sì, il momento
della nascita dei Solidarni.
Cioè, questo era un momento veramente duro e grave. Però era un film solamente tollerato dallo Stato, però la Polonia non partecipava nelle riprese, lo permetteva le riprese. E come le autorità mi hanno detto, sono molto scontenti, però sanno che questo è un male inevitabile. Allora il film era un male. Era trattato così, non era mai mostrato in Polonia comunista,
non è stato proiettato.
No, mai proiettato. Era proiettato nelle chiese, dal 16 mm nel modo completamente partigiano.
Clandestino
pirata, anche una pirateria ecclesiastica. È tutto diverso dalla Polonia dopo il crollo del comunismo.
No, io volevo tornare a una cosa molto cinematografica, un'impressione che ho avuto nei film di delle ultime generazioni, una grande povertà di attenzione verso il dettaglio, di attenzione verso cose non dette, verso personaggi minori. Mi sembra che ci sia una sfiducia verso il pubblico, come se curare un dettaglio o lasciare dei momenti di silenzio significhi che il pubblico te lo perdi per strada, non ti segue, non ti dà attenzione. Ha notato
questa cosa è giustificata, perché non si può fidare al pubblico, questo è il problema, che questo pubblico esigente, questo pubblico sofisticato, questo pubblico sottile, questo pubblico veramente aperto è molto minoritario e non sappiamo come identificarlo, dove trovarlo, dove siano i cinema, dove c'è la sala dove possiamo incontrare il pubblico veramente esigente, il pubblico sottile. Nella sala filarmonica ancora sappiamo dove si può presentare la musica sofisticatissima. Invece con cinema siamo un po' persi e c'è una grande pressione della telenovela, del kitsch televisivo che appiatta il linguaggio. Si sente molto questo con gli attori nella telenovela, nel serial. Tutti devono recitare male, questo è il principio, se recitano bene saranno scartati, perché mettono in crisi altri, perché tutti i personaggi sono di plastica, fanno le cose che sono inaccettabili nell'arte, cioè spiegano i suoi sentimenti, spiegano i suoi atteggiamenti, i suoi pensieri, perché non c'è tempo di mostrarlo. Allora quando si presenta rabbia, si presenta tutto direttamente. Nell'arte vera facciamo tutto a nascosto, cioè facciamo finta di mostrare un'altra cosa e c'è un pubblico che penetra la realtà e scopre questo inganno. E questa è anche la grande soddisfazione per il pubblico, capire che l'attore che fa finta di essere gioioso in verità nasconde la sua sofferenza. E noi così ci identifichiamo molto più con questo personaggio. Però questo è possibile solamente se abbiamo un ascolto attento. Invece questo ascolto della televisione è un ascolto molto poco attento, siamo dispersi, parliamo al telefono, entriamo.
Sono le faccende di casa.
Allora, questo deve essere molto, molto esplicite. Così esplicite che non è più arte.
Un'ultima cosa, maestro, io credo che il pubblico tenda ultimamente a confondere ritmo con velocità, perché spesso si vede un film pieno di inseguimenti d'auto ed è veloce, ma il ritmo è un'altra cosa.
Sì, ma è tutta un'altra cosa, ma questo si conosce benissimo quando si parla della musica. Se la musica è sempre accelerata, diventa noiosa, diventa monotona, questo, no? Il ritmo è un gioco dei tempi, tra il tempo rallentato e il tempo accelerato. Anche la recitazione, se uno recita sempre accelerato, diventa un personaggio dei cartoni animati. E tutto questo diventa sbagliato. Ma è vero che il ritmo impostato da Music TV, dove il arco dell'attenzione è meno di un minuto, può essere sempre accelerato. E qui c'è questo concorso, le cose sono noiosissime con la velocità più alta possibile.
Esatto. Io sinceramente ho trovato uno dei film più noiosi che ho visto è stato Matrix Reloaded.
Non l'ho visto, non lo so.
Erano tutti combattimenti quasi meccanici alla fine. Ma anche, io lo trovavo noiosissimo.
Anche 300 secondo me è noiosissimo.
Sì, però dall'altra parte i grandi film commerciali come per esempio Out of Africa di Lumet. È un film lentissimo e piace molto al pubblico, contemplazione dei paesaggi africani, possibile un grande film hollywoodiano con il preventivo di milioni di dollari, e si vedeva benissimo che questo è una merce che si vende bene perché è fatta nel modo sofisticato. Questo era possibile.
Siamo costretti a chiudere perché il tempo è finito, grazie al maestro Zanussi, grazie ovviamente a Arnaldo Casali e Francesco Patrizi.
Questa puntata, prima puntata congiunta di
Specialissimo e Rotocalco Cinema, finalmente con un regista presente in carne e ossa e non soltanto nelle nostre chiacchiere con Francesco. Grazie ancora al maestro di essere stato qui, speriamo che magari in un prossimo futuro possa tornare a trovarci.
Ovviamente ricordiamo che potete riascoltare questa puntata sul sito www.radioadesso.it.
Grazie ancora, adesso continua la programmazione di TNA.